Nicola Penta, ciao, ben trovato.
Ciao, ciao Claudio, ciao a tutti gli spettatori.
Allora, oggi abbiamo un puntatone, io l'ho presentato come puntata ambientale perché noi vogliamo che i nostri ascoltatori si calino all'improvviso nel fantastico mondo del 2005-2006, quando l'ambiente, gli interessi, la politica, gli intrecci e quello che portava poi al procedimento che abbiamo già analizzato e continuiamo ad analizzare si somigliano, io dico si somigliano, non so se tutti d'accordo con me, con quello che è l'ambiente di oggi, più o meno.
Beh, certe affermazioni sicuramente, cioè, ne avevamo parlato anche l'altra volta, cioè fare certe dichiarazioni prima di alcuni procedimenti, in questo caso sportivi, come successe allora quando un signore dichiarò sono accaduti fatti gravissimi, ecco, queste sono delle cose che si stanno ripetendo e sicuramente non portano bene. Però detto questo, bisogna affrontare i procedimenti, preparare bene la difesa e sono sicuro che in questo momento i legali stiano facendo un ottimo lavoro.
Tanto è vero che sono presi fino all'ultimo giorno possibile concesso loro per studiare le carte e poi presentare il ricorso al Collegio del CONI che oggi si inizia, soprattutto ovviamente tutto sport, a spiegare in quelli che sono i 5 punti fondamentali della difesa della Juve, invece gli altri giornali ignorano un po'. Ma tornando a noi, caro Nicola Penta, io partirei da questa prima telefonata. Intanto saluto naturalmente Yves in regia e lo ringrazio per il grande lavoro tecnico che fa. Partirei da questa telefonata alla prima che ascoltiamo oggi tra Bergamo, designatore arbitrale, e Carraro, allora presidente. Perché partiamo da questa telefonata? Perché è importante, a distanza di anni, ricordare alla gente che tra tutte le altre cose si parlò di sorteggi pilotati.
Esatto. Se mi permetti una piccola premessa di 30 secondi, perché ha la sua importanza. Praticamente il 12 di dicembre del 2008 ci fu l'udienza preliminare, tipo quella che avverrà il giorno 27 marzo. In quella circostanza, quindi, ci fu il PM di allora, Narducci, che durante la requisitoria, che fu anche abbastanza lunga e complessa, fece questa dichiarazione che ha la sua valenza, e dopo spiegheremo perché. Allora lui disse praticamente che complessivamente questa indagine non può essere, soprattutto i risultati delle intercettazioni, non possono essere compresi se non si leggono veramente dalla prima all'ultima telefonata. Ecco, questa fu una dichiarazione appunto fatta nella fase di requisitoria, che oggi la definirei una tesi alquanto bizzarra, visto quello che poi è successo qualche anno dopo, cioè con le intercettazioni che erano state, vogliamo dire, omesse, vogliamo dire scartate, per non dire occultate.
Beh, scusa, se non ricordo male, c'è anche, no, appartiene a lui, no? La frase storica, piaccia o non piaccia, non ci sono telefonate di altre squadre.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Per cui questa premessa è d'obbligo e dopo andremo a spiegare il perché.
E allora sentiamo subito la telefonata tra il designatore degli arbitri Bergamo e il presidente Carraro.
Dottore, buonasera, sono Bergamo, mi scusi se la disturbo. Volevo soltanto dirle, qualora le ricevesse qualche telefonata, che noi abbiamo messo Chievo Fiorentina, che è una partita importante, in seconda griglia perché era preclusa a Paparesta e volevamo che la prima griglia fosse senza preclusione, in maniera che ognuno dei tre arbitri avesse le stesse percentuali di casualità per il sorteggio. Sì. Quindi è stato, diciamo, una scelta tecnica, perché non volevamo che ci fosse una differente percentuale, oltretutto per il Paparesta, che avrebbe avuto più possibilità di Collina andare a fare quella partita.
Senta, meno male, una volta tanto, che la mano di merda dei giornalisti è funzionata.
Sì, direi proprio di sì.
L'altro giorno mi ha detto Palombo, dice... Ma speriamo che, dico, senta, la dica quel cazzone di Capone che
ci ha mandato il responsabile qui di Coverciano, l'ha detto stampa.
Meno male, teniamocelo sempre.
Ma in effetti meritava di stare Chievo.
chi è andato Chievo Fiorentina?
Tondarini. E questo, sì, sì, Internazionale Pro ha avuto una partita sfortunata con la Fiorentina, è quello della doppia espulsione, dottore.
Mattia Franco. Vabbè, adesso ha imparato, speriamo.
Penso proprio di sì.
Cioè, l'importante è che non li dannese.
No, stia tranquillo, in questo senso sono tranquillo. Volevo soltanto dirle che tecnicamente Chievo Fiorentina in effetti stava nella prima, ma ci avrebbe creato un problema di casistica, di percentualità nella casistica che non era giusta.
Va bene, d'accordo, bene. Grazie a te.
Allora, al di là delle squisite definizioni che ringrazio a distanza di tempo sui giornalisti, quindi immagino che al tempo riguardassero anche me, per i giovani spieghiamo, Nicola, che Palombo era vice direttore Gazzetta e Capone l'inviato Gazzetta, giusto?
Sì, no, oltretutto era il presidente dell'Ussi, Capone.
Esatto.
E in quel
esatto.
periodo era colui che, diciamo, inviava i giornalisti come se fosse insomma, una specie di premio a Coverciano o a fare questa famosa estrazione dall'urna degli arbitri. E allora, se tu me lo consenti, vorrei un attimo spiegare
effettivamente
cosa succedeva, no? Durante questo sorteggio. Praticamente il sorteggio avveniva alla presenza di un notaio che siedeva al centro delle due urne. Quindi immaginiamo questa scena. Nella prima, a sinistra, c'era l'urna contenente le partite, quindi ogni pallina conteneva le partite. Facciamo un esempio, Roma-Juventus di domenica, con il disegnatore Pairetto che era l'addetto appunto ad estrarre dall'urna la pallina contenente la partita. Poi, a destra, non a destra del notaio, ma per chi vedeva questa scena, quindi alla destra, quindi alla sinistra del notaio, c'era l'urna contenente le palline con il nome dell'arbitro. E queste palline venivano estratte da questo famoso giornalista che veniva inviato da Capone, quindi il presidente dell'Ussi, Capone, nonché inviato e giornalista della Gazzetta, inviava dove si svolgeva il sorteggio arbitrale un giornalista diverso tutte le settimane, quindi ogni settimana c'era un giornalista diverso, per cui questo giornalista prelevava questa pallina con nome contenente col nome dell'arbitro, contenente il nome dell'arbitro, la passava a Bergamo la apriva, quindi il disegnatore Bergamo apriva la pallina con il nome dell'arbitro, dopodiché successivamente, e questa è importante, il disegnatore Pairetto estraeva la pallina dall'urna delle partite e in quel momento veniva fuori l'associazione tra arbitro e partita. Quindi cosa succedeva? Che l'arbitro poteva essere Zuliani e la partita poteva essere Roma-Juventus. Quindi diciamo che la ripresa di questo famoso video, di cui poi parleremo, era talmente chiara e evidente che non si potevano essere dubbi, per cui estrazione della pallina contenente il nome dell'arbitro, successivamente estrazione della pallina contenente la partita in questione.
E io ci aggiungo, Nicola, prima di proseguire, che stiamo parlando della Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Unione Stampa Sportiva è della Gazzetta dello Sport, il vice direttore della Gazzetta dello Sport parla al telefono con Carraro e si divertono su questa cosa, che poi loro sul loro giornale scriveranno sorteggi pilotati, quindi o se li sono pilotati da soli, così è una curiosità mia.
Esatto, per cui questo accadeva durante il sorteggio. Questo video, chiaramente, era un video che era stato effettuato dai carabinieri durante questo OCP. Tecnicamente l'OCP è un'osservazione, controllo, pedinamento, si chiama in gergo tecnico. Per cui i carabinieri, che in quel momento era la polizia giudiziaria delegata appunto dalla Procura di Napoli ad investigare su questo caso, per cui i carabinieri hanno fatto più volte queste riprese, quindi erano presenti fisicamente al sorteggio e hanno fatto queste riprese dove si evinceva chiaramente qual era la sequenza, ok? E qui mi fermo perché parleremo poi successivamente su quello che era il capo di imputazione e su quello che era appunto il video di questi sorteggi.
Assolutamente. Io prima ironizzavo sul discorso Gazzetta, no? Che poi disse così truccavano i sorteggi, perché poi alla fine par di capire da questa telefonata in maniera molto chiara, innanzitutto che come sempre gli preme a tutti di Chievo Fiorentina e poi ci arriviamo, ma soprattutto che il sorteggio ovviamente non era truccato, non era pilotato, ma posso dire che era indirizzato in un certo senso perché c'erano le preclusioni degli arbitri?
Sì, allora diciamo che i designatori utilizzavano le preclusioni ma a fin di bene, nel senso che quando c'erano partite particolari, quindi a rischio, e quando si parla di partite a rischio si parla anche di derby, si parla di Bologna-Fiorentina, tanto per citarne una,
sì, Lecce-Bari, queste cose qua,
Milan-Inter o Roma-Juventus, quindi ci sono molte partite a rischio. In quell'anno specifico di partite a rischio fu considerata anche Lecce-Parma, che era l'ultima partita di quel campionato, che era determinante per la salvezza di tante squadre, perché a seconda di quel risultato poi poteva succedere di tutto. Per cui la preclusione, che ricordiamola allora e probabilmente ancora oggi, cosa diceva la preclusione? La preclusione praticamente non permetteva all'arbitro residente in una certa città, quindi facciamo l'esempio di un arbitro di Roma, quindi che avesse la residenza a Roma, non poteva arbitrare nella Lazio e nella Roma, quindi lui era precluso. Questa era la prima preclusione. La seconda preclusione era che non poteva arbitrare per più di 6 volte la stessa squadra, e questa era un'altra preclusione importante, perché tu immagini un arbitro internazionale che deve arbitrare, che ne so, Roma-Juventus e poi Milan-Inter, insomma, ne può fare tante, ma non più di 6 con la stessa squadra. Quindi venivano alla fine dell'anno, quando diciamo che il campionato diventava caldo, quindi stiamo parlando dei mesi di marzo e aprile, in quei mesi lì c'erano dei problemi perché molti di questi arbitri internazionali avevano già arbitrato almeno 4-5 volte le squadre più importanti, e quindi anche questi erano a rischio preclusione, per cui i designatori dovevano anche prevenire un po' quelli che potevano essere i problemi di preclusione su certi arbitri. Per cui questa, diciamo che veniva utilizzata ed è stata utilizzata sicuramente per l'ultima partita di campionato, l'ultima, che non era l'ultima, ma poi fu determinante il risultato, era la famosa Milan-Juventus, dove la Juventus vinse 1-0 e di fatto chiuso il campionato con quella vittoria.
Esatto, dove dice Carraro c'è andata di culo che ha estratto Collina, insomma.
Dove Carraro appunto dice c'è andato di culo perché quel giornalista, guarda caso, va a estrarre proprio la pallina col nome contenente Collina. Quindi diciamo che in quel caso specifico è andata bene a tutti, ma sicuramente l'unico nome che tutti volevano era quello. Ecco. Probabilmente la Juventus no, però alla fine si è adeguata, come è successo durante tutto il campionato, perché alla fine la Juventus protestava, alla fine De Santis con la Juventus praticamente ha vinto una volta su 5, la Juventus non lo voleva De Santis, invece il paradosso era che De Santis era un arbitro che favoriva la Juventus. Però
sì, la cosa divertente è che l'arbitro della cosiddetta cupola, appunto De Santis, alla fine quando arbitrava la Juve gli era sempre contrario nelle decisioni. Cose strane. Senti, invece un'altra cosa che si evince è appunto a proposito di ambiente e di quella che era la politica del tempo, e il presidente Carraro ci tiene molto a questa Fiorentina, perché insomma l'importante è che Dondarini non danneggi la Fiorentina.
Beh, allora è evidente che la Fiorentina in quel momento era una squadra che aveva una presidenza importante, ricordiamo erano i fratelli Della Valle, per cui Della Valle a livello di Lega erano molto influenti, e c'era stato un periodo in cui si erano messi di traverso, diciamo così, per cui bisognava tenerli calmi. Ecco, questo era il messaggio. Bisognava tenerli calmi. E tenerli calmi voleva dire anche mandargli arbitri internazionali, cioè far sentire la società fiorentina una società importante, perché è evidente che se tu designi oggi, perché oggi ci sono le designazioni, ma allora sorteggiavi un arbitro che non era internazionale ed era un arbitro, diciamo, di seconda fascia, avresti trattato la Fiorentina come una squadra di seconda fascia, cosa che invece il presidente o i due fratelli, i presidenti di allora, non lo volevano assolutamente. Quindi c'era una forma di rispetto nei confronti della Fiorentina, e Carraro ci teneva molto perché poi, appunto, a lui interessasse alla fine il risultato. Che il risultato qual era? Era quello che ci fosse calma e tranquillità sia nel Consiglio di Lega che sia in federazione.
E soprattutto alla fine della fiera, come succede oggi, ci sono le elezioni e se qualcuno mi deve votare è meglio che stia sereno e soprattutto dalla mia parte. Vogliamo andare alla seconda telefonata tra il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri Lanese, Tullio, e il signor Boschi, che è osservatore arbitrale?
Sì.
Sentiamola.
Pronto? Hola, ciao Tullio. Ciao Albertino, tutto a posto? Bene, bene, tranquilli. Bene. Stamattina ho chiamato la CAN per dirgli per il 21 che non sono disponibile, beccato Bergamo, ma aveva una voce molto gelida, molto...
Fa parte ormai del suo stile.
Molto... Tra l'altro mi ha detto, sai, noi siamo con Coverciano, tu dove sei? Ma veramente, io sono a casa, sto giovedì sono andato a Roma, io poi sono per casa, anche detto. Proprio...
Questo l'ha detto Bergamo?
Sì, lui era, perché gli ho detto dove sei, perché non sapevo dove era. Ah, ma sono qua a Coverciano, perché noi siamo a Coverciano, tu non sei venuto, certo, guarda, io veramente giovedì sono andato a Roma.
Ma che no, non sento, parla più forte che non sento.
Certo, guarda che giovedì io sono andato a Roma perché avevo da fare.
Qual è il problema?
E poi che cazzo, adesso improvvisamente diventa indispensabile che io sia a Coverciano, non riesco a capire.
Parla più forte, Alberto.
Cioè, non ho capito che poi improvvisamente io diventi indispensabile che sia Coverciano, hai capito?
Vabbè.
Perché sai, questi qui ormai sono un po' alla...
Se la vedono loro.
Alla deriva, secondo me. Comunque possono andare a fanculo, questo...
Ma tu hai chiamato tutti e tu o solo uno?
No, ho chiamato lui perché Gigi credo che sia...
A Tirrenia.
Sì, tra l'altro poi per trovarlo una tragedia perché non risponde mai.
Chi? Bergamo. Sì, ma lasciamolo stare, ragazzi.
No, vabbè, ascolta, me ne frega un cazzo.
Tanto questo si deve aspettare per un paio di mesi che sia uno che tenterà di creare casino con tutti. Fino a quando poi, se non viene nominato, si metterà nella sua stalla e morirà, perché io lo farò morire.
Ammazza, che bella metafora animalesca. Cioè, insomma, in sostanza il presidente dell'AIA dice del designatore arbitrale che lo farà morire nella sua stalla. Un bel ambientino, no?
Allora, no, un bel ambientino. Partiamo dall'antefatto. Allora, Lanese, presidente dell'AIA, è imputato di associazione per delinquere insieme a Paolo Bergamo, per cui questa telefonata chiaramente va all'opposto, cioè due associati che devono lavorare tutti e due per favorire appunto l'associazione, che è quella appunto l'associazione per delinquere, che alla fine deve favorire la vittoria del campionato della Juventus. Ecco, uno dice tanto non sarà nominato e lo farò morire nella sua stalla. Poi sai, qui le parole poi bisogna pesarle per quelle che sono, no? Perché sai, il telefono molte volte si dicono tante sciocchezze. Altra premessa da fare sull'Anese, bravissima persona, ripeto, bravissima persona, che è stato assolto perché il fatto non sussiste, quindi ne è uscito pulitissimo da questo procedimento. È evidente che era in un momento in cui tutti lo chiamavano per dare addosso ai due designatori. Nel caso specifico emerge chiaramente da questa telefonata, ma anche da altre telefonate di questo signore, di questo osservatore, dove lui ha capito chiaramente che si è aperta una falla, una crepa, dove lui potrebbe nel prossimo futuro, aumentare la sua posizione lavorativa, il suo grado. Quindi cosa fa? Avendo questa confidenza col presidente dell'AIA, lui prova a carpirne magari gli umori nei confronti di questi due designatori. Per cui queste telefonate continue nei confronti del presidente dell'AIA sono volte solo ed esclusivamente a capire esattamente se i due designatori sono ancora solidi o se invece c'è qualcosa che non va più come prima, come in effetti poi è stato. Quindi questa telefonata è importante, secondo me, solo per il secondo aspetto, cioè per il, non dico la credine, non lo chiamerei odio, ma la credine nei confronti del designatore o dei due designatori da parte del presidente dell'AIA, perché probabilmente i due designatori in quel periodo avevano un potere talmente importante che non mettevano al corrente il presidente dell'AIA di quello che facevano, e questo indispettiva moltissimo il presidente, e io lo capivo e lo capisco anche ascoltando le telefonate, perché io sono il presidente, tu fai tutte le cose che devi fare e io lo vengo a sapere sempre dagli altri, certo, il giorno dopo, per cui si era creato questo rapporto un po' burrascoso, ecco, tra il presidente dell'AIA e il designatore.
Sì, diciamo, ma che puntata poi, dopo puntata, telefonata dopo telefonata, stiamo portando alla luce uno strano aspetto di un'associazione che secondo me ha tutto tranne che i tratti di un'associazione.
Assolutamente, ma questo penso che ormai l'abbiano capito tutti. Però io vorrei fare un attimo un passo indietro per far capire anche a chi ci ascolta quelli che erano i capi di imputazione sportivi nei confronti della Juventus. Come oggi ce ne sono altri diversi, ma sono sempre capi di imputazione sportivi. Io li chiamo capi di imputazione,
sì,
ma sportivamente parlando non sarebbero i termini appropriati. Però di questo si parlava allora e di questo io vorrei ricordarlo un attimo. Cosa succede? Che la Juventus viene accusata perché condizionava il settore arbitrale attraverso contatti indebiti ed esclusivi con incontri riservati. Questo era il primo capo di imputazione. Il secondo capo di imputazione fu la famosa condotta aggressiva e sequestro di persona nei confronti dell'arbitro Paparesta. Terzo capo di imputazione era il condizionamento delle griglie arbitrali e alterazione dei sorteggi con la complicità del designatore. Questi tre capi di imputazione sono stati determinanti per la retrocessione della Juventus e per la radiazione dei due dirigenti della Juventus. Allora, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha archiviato il caso Paparesta perché il fatto non sussiste.
E via
uno. Questo articolo 1, e poi parliamo di articoli 1, sparisce. Il condizionamento del settore arbitrale attraverso i contatti indebiti, quindi erano le famose telefonate e le cene, perché incontri riservati si parla di queste famose cene, che prima delle telefonate scoperte da noi, dalla difesa, erano solo cene che vedeva gli interpreti, designatori, presidente AIA e dirigenti Juventus. Poi invece cosa è successo? Che le telefonate... Con le telefonate abbiamo scoperto che c'erano gli appuntamenti dove si incontravano anche singolarmente. Bergamo andava a casa di Spinelli, che era presidente del Livorno, Facchetti, che era il presidente dell'Inter, andava a casa del designatore Bergamo. Per cui c'erano lo stesso Sacchi col presidente del Parma di allora, incontrò i due designatori, quindi tutte telefonate che hanno svelato tutti questi incontri che oggi io direi normalissimi, c'era una cosa normale. Il problema è che noi ce l'hanno fatto passare come capo di imputazione perché dicevano che eravamo solo noi. Il terzo caso, il capo di imputazione, l'alterazione dei sorteggi, nella sentenza di primo grado, il giudice Casoria ha chiaramente descritto che fu una tesi proprio bizzarra della procura per perché i sorteggi non potevano essere alterati per le prove che abbiamo portato al processo. Per cui questi tre capi di imputazione sono caduti. Allora, questi tre capi di imputazione erano i famosi articoli 1. Vogliamo ricordare che gli articoli 1 non erano illecito, però ci fu questo presidente della CAF, che noi lo ricordiamo, forse molti non lo ricorderanno, il famoso Cesare Ruperto, che a un certo punto lui cosa disse? Disse che questo illecito strutturato era la somma degli articoli 1, quindi una serie di articoli 1 sommati creavano un illecito che era l'articolo 6. Allora oggi io mi chiedo, e vorrei chiederlo al dottor Ruperto, che è stato un grandissimo giurista, e oggi gli vorrei fare una domanda, gli vorrei chiedere, ma oggi che ci sono le prove provate che questi tre articoli 1 che sono serviti a lei come giudice della CAF per retrocedere la Juventus in B con i famosi 17 punti di penalità e la radiazione dei suoi dirigenti. Oggi, in virtù delle prove che abbiamo portato in dibattimento, dove questi tre articoli sono stati eliminati, oggi cosa direbbe? Perché mi piacerebbe che qualcuno, un giornalista, lo rintracciasse e gli facesse queste domande, perché sono importanti.
Sì, mi viene da pensare che forse, sai, fra 10 anni potremmo farci la stessa domanda e potremmo chiedere fra 10 anni, ma un giornalista perché non va da Kinea a chiedergli come mai secondo lui, dove non c'è una norma che regola le plusvalenze, una serie di plusvalenze lecite sommate diventano illecito?
Non so, purtroppo sono domande che col passare del tempo poi nessuno riesce a portare avanti, ma se io avessi la possibilità, se io fossi un giornalista di un giornale importante, io farei questa indagine, perché sarebbe interessante sentire oggi chi non era al corrente di quello che è successo dopo, perché è evidente che oggi prendersela con Ruperto è troppo facile, ma purtroppo lui non era al corrente dell'annullamento del famoso sequestro di persona di Papareste da parte della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Per cui oggi sarebbe interessante veramente, io spero che qualcuno, forse a Tutto Sport, sentiremo anche il nostro amico Guido Vaciago, magari se lo fa lui personalmente, perché sarebbe interessante.
No, ma su questa cosa ci attiviamo, come su tantissime altre cose. Alla fine il problema è sempre a monte, cioè la famosa frase piaccia o non piaccia, non ci sono telefonate di altre squadre, che traslata ai tempi nostri potrebbe essere, e poi andiamo a sentire anche la telefonata del era solo la Juve che chiamava, ai tempi nostri potrebbe essere Nicola un po'... come dire, noi non vogliamo fare il così fan tutti, perché non si fa il così fan tutti, però siccome l'ambiente e il sentimento indirizzano sempre procedimenti sportivi, sarebbe carino chiedere magari a chi di dovere come mai, visto che stiamo parlando di plusvalenze che hanno tutte le squadre, come allora le telefonate delle altre non interessavano, oggi le plusvalenze delle altre squadre non interessano.
Siamo sempre lì, cioè se il capo di imputazione nei miei confronti era chiaro, perché ero solo io a fare certe cose, no? Perché qui si parlava di condizionamento del settore arbitrale per i contatti indebiti, quindi se io telefonavo, ma ero solo io a telefonare ai designatori e al presidente dell'AIA, perché i vertici arbitrali erano i designatori e il presidente. Se ero solo io, traevo un vantaggio, perché il vantaggio era quello di avere un rapporto esclusivo. Ma nel momento in cui viene dimostrato, e più di così non so cosa dobbiamo fare, che praticamente tutti avevano lo stesso vantaggio, siamo alla pari. E poi se vogliamo entrare nel merito, io tutto sto vantaggio, insomma, ascoltando le telefonate, tutti sti vantaggi non li ho visti, perché nelle telefonate niente, nella griglia, mi metti l'internazionale, per favore, fammi questo, mi raccomando, non mi mandare più quello. Cioè, le telefonate erano tutte dello stesso tenore, ma non c'è stata mai una telefonata dove uno ha chiesto al designatore mandami quell'arbitro perché devo vincere la partita e lui deve farmi vincere la partita. O meglio, ce n'è stata una di telefonate, però non vorrei, sì, non vorrei in questo momento, perché poi sai, quando una persona non c'è più, quindi, però parliamo di chi interessa a noi. Noi oggi ci interessa dimostrare, e l'abbiamo già dimostrato, per poi prenderci lo stesso le famose condanne, perché c'è stata un'evoluzione veramente di acrobati, no? Da parte dei giudici, perché non sapevano come fare a condannare, quindi c'è stata veramente questa evoluzione continua. E questo, sì, va bene, effettivamente questo non l'hai fatto, però potevi fare quello. Poi siamo arrivati al famoso reato di pericolo, dove effettivamente uno dice però tu l'hai pensato, esatto, e io ti punisco perché tu non lo devi neanche pensare, allora io alzo le mani.
Cioè nel dubbio alla fine, siccome non sappiamo come punirti, diciamo che c'era un pericolo nell'aria, avresti potuto fare delle cose, quindi io ti punisco. Ma noi adesso la diciamo anche un po' tra virgolette sorridendo amaro, però ricordiamo sempre che qua è stata devastata una squadra, gente che lavorava, carriere, insomma.
Devastata una squadra con danni, con danni importanti, perché ricordiamo i personaggi di allora, chi erano i giocatori, quanto costavano, la retrocessione cosa ha comportato, perché molti dicono però uno è andato via ma l'altro è rimasto, sì, ma l'altro è rimasto prendendo gli stessi soldi, non è che si è ridotto lo stipendio, quindi
cioè i Ned, di Buffoni, Del Piero, i Trezeguet, in Camoranesi in Serie B sono costati, vuol dire.
Sono costati, cioè noi diciamo sempre bravissimi, certo, uno che scende di categoria assolutamente sì, però i soldi assolutamente no, quelli non si toccano. Per cui il danno la Juventus l'ha subito insomma, in maniera importante.
E stanno sulla stessa strada per volerglielo far subire anche questa volta. Io chiuderei la serie delle tre telefonate, della serie appunto che c'era l'esclusività di rapporti e quindi altri non chiamavano i dirigenti o le istituzioni arbitrali, e infatti sentiamo la telefonata tra Facchetti, che ricordiamolo sempre, casualmente in quell'anno era l'unica volta in cui Moratti si era tolto la presidente, aveva messo lui, con Lanese che appunto è il presidente dell'AIA.
Pronto?
Pronto?
Sì? Tullio?
Sì?
Ciao, sono Facchetti.
Ciao, Giacinto.
Va bene?
Sì, sono a Riva del Garda, che c'è un'assemblea con la direzione SAR, assicurazione.
Sto
finendo.
Ho appena parlato col presidente del sindacato agenti, per quella partita nazionale agenti.
Me l'ha detto con Ghironi.
Sì, Ghironi.
Domani mi chiama, sì, ci mettiamo d'accordo.
Gli ho detto che gli daremo...
Sì, gli daremo la mano. Senza dubbio.
Il Tavecchio mi ha detto che...
Guarda, c'ho il direttore generale... Sì. Che la famiglia vive a Milano, che tu mesi, a me dispiace, io non chiedo mai niente, però ho questa pressione che mi sta proprio tanto.
Che maglia
ma lui guarda, la figlia mi ha chiesto la maglia del capitano, si chiama Zanetti, non so come, Gualtiero, non so come
Zanetti, Xavier.
Quello che è il capitano, no?
Sì.
E poi mi ha chiesto ieri il Cosola.
Adriano.
Aiutami, Adriano. Scusami, perdonami, non chiedo mai niente. Però è un momento. No.
Va bene.
Ti rompi,
Adesso appena sono pronte ti chiamo così.
E così io casomai mando qualcuno e glieli faccio andare a casa di loro.
Ah, va bene.
Sì, loro vivono a Milano, perciò.
Va bene.
Io evito. Come va il resto? Tutto bene?
Ma oddio.
Si stanno sistemando le cose, va, piano piano.
Ma dovranno essere affrontati quei problemi che riguardano il tuo
designatore. I designatori.
Verrà affrontato più avanti.
Io penso che dopodomani abbiamo una riunione a Milano con le componenti che Carraro ha convocato per parlare di nomine in genere.
Sì.
Che dovranno essere fatte, quasi deve stare attenti a quello che si fa, Giacinto.
Sì, infatti, no, ma deve stare molto attento.
No, lui dopodomani ha convocato le componenti, sì, esclusivamente i presidenti per pianificare tutte le nomine che si dovranno fare, Covisoff,
capito,
e anche ci sono pure quelli dei designatori.
Sì.
E lui ha preso un impegno con la Lega e con tutte le componenti che questa volta fa partecipare alla nomina. Perciò ora vediamo, io non so se Collina smette, lo vedremo nel mese di giugno, non smette. Io penso che se lo facciamo smettere facciamo un grande errore, però è una mia valutazione.
Allora, scusa, mi è venuto da sorridere, così ci ridiamo anche un po' su e facciamo dell'ironia, perché il presidente dell'AIA che dice a Facchetti come diavolo si chiama il tuo capitano Gualtiero Zanetti.
Sì. No. Però, sì, questo ti fa capire la conoscenza di allora, perché sai, agli arbitri, ai presidenti, al presidente degli arbitri interessava poco chi fossero i giocatori, perché interessava di più, diciamo, la politica sportiva. Però questa telefonata perché è importante? Perché, a parte, faccio un'altra premessa, il presidente dell'Inter in quel momento era Giacinto Facchetti, e come ho detto più volte, è evidente che è una persona che oggi non c'è più, e quindi nessuno lo accusa, nessuno ci pensa neanche, perché da quello che si evince poi in tutte le telefonate, in tutto il procedimento, le telefonate erano talmente chiare e banali che nessuno faceva nulla, quindi non c'era un colpevole e un innocente, perché erano tutti innocenti, nel senso che tutte le telefonate erano telefonate che servivano per carpire un qualcosa nei confronti del designatore, nel presidente dell'AIA, quel qualcosa in più per capire se c'era qualcun altro che magari facesse di più. E allora tutti chiamavano come un po' per tranquillizzarsi che non ci fosse qualcun altro che da sotto gli facesse qualcosa di strano. Però la cosa importante è che c'è stato un assistente, e questa telefonata è chiara per questo motivo, un assistente che si chiama Enrico Cenicola, era l'assistente di quel famoso Lecce-Juventus, dove l'arbitro era De Santis, che era un capo di imputazione da cui poi vennero tutti prosciolti e assolti. Nel caso specifico Cenicola fu indagato e fu portato in giudizio, quindi fu imputato, solo ed esclusivamente perché alla fine della partita lui si fece dare due maglie dalla Juventus. Per cui, ecco, stiamo parlando di due maglie, e quindi uno si è trovato sotto indagine e a processo per due maglie. Qui invece c'è il presidente dell'AIA che ne chiede tre.
Sì.
E le chiede direttamente al presidente. Quindi chiedere le maglie non è mica un reato, cioè, ma veramente in quel periodo lì qualsiasi cosa avessero fatto a favore o a danno della Juventus veniva convertito subito in reato penale, cioè anche la richiesta di due maglie. Ecco perché il clima era un clima che non si poteva sopportare. Quindi abbiamo dovuto anche dimostrare che gli scambi di maglie erano una cosa normale. Tutte le domeniche gli arbitri ricevevano le maglie, ma da tutte le squadre. È evidente che una maglia della Juventus, che non me ne vogliano i tifosi del Lecce, vale molto di più della maglia del Lecce. Ma questo è chiaro, perché una maglia di Ibrahimovic non può valere la stessa, non può avere lo stesso valore della maglia di un giocatore del Lecce o del Cesena, e nessuno me ne voglia, ma è così. Quindi le richieste continue di certe maglie, come possono essere oggi le maglie di Di Maria o di Vlahovic rispetto a altri giocatori di altre squadre, è normale. Voglio dire, la maglia di Ibrahimovic del Milan è la più richiesta. Con questo non è che se un arbitro chiede la maglia di Ibrahimovic allora deve favorire il Milan perché gli danno la maglia. Cioè, eravamo arrivati all'assurdo, ma per fortuna Cenicola ne è uscito pulito. Ecco, questo ci tenevo...
Assolutamente, no, hai fatto bene a specificarlo, perché poi sono tutte le cose che naturalmente poi vengono fuori, non soltanto allora ma anche oggi. Oggi abbiamo avuto di recente il caso divertente, per cui ricorderai anche tu, nei passati campionati, ogni qualvolta, perché adesso ci sono le telecamere nel tunnel, no? Quando le squadre rientrano dopo il primo tempo in campo, e allora ogni qualvolta c'era allo stadio la telecamera su Buffon, capitano della Juve, insieme ai suoi compagni, che magari sorridevano e scherzavano con l'arbitro prima di entrare in campo, veniva fuori un putiferio social.
Esatto.
quando è successo a Milano recentemente con Handanovic con la fascia da capitano, si è scherzato, si è riso, perché è una cosa normalissima che succede, quindi vedi.
No, ma gli stessi, le visite che venivano effettuate prima e durante la partita nello spogliatoio dell'arbitro, no? Allora sembrava che fossero solo quelli della Juventus, invece dopo è venuto fuori, è emerso che tutti andavano a protestare, a salutare, perché era una cosa, è una prassi, cioè è normale. E abbiamo avuto la prova domenica, no? L'allenatore della Roma è andato nello spogliatoio, anche se poi hanno sottolineato autorizzato. Allora non erano autorizzati, ma lo erano di fatto, perché lo facevano tutti e gli arbitri sapevano che tanto c'erano queste visite continue. Però le telefonate hanno dimostrato che ci sono stati dei presidenti di società che andavano a salutare prima, durante e dopo, e andavano a parlare con gli arbitri. Quindi anche lì abbiamo smontato il famoso caso che solo i dirigenti della Juventus facevano certe cose. Però se mi permetti, perché mi hanno chiesto di entrare un po' nel merito delle plusvalenze, perché molti ancora non capiscono.
Poi dopo mi prendo io 30 secondi finali, perché ho tantissime domande da casa, te ne faccio solo due, vai.
Ok, allora no, in merito alle plusvalenze io vorrei fare appunto una precisazione, perché molti non hanno ancora capito. Cioè la plusvalenza fittizia, cioè quando si parla di plusvalenza fittizia, che cos'è la plusvalenza fittizia? È una plusvalenza che riguarda dei giocatori che o non hanno mai giocato nei professionisti, o ci hanno giocato poco, o hanno smesso di giocare. C'è un procedimento in questo momento, prendo questo come esempio, a Forlì, nel caso famoso Cesena-Chievo, dove le due società sono fallite, dove c'erano queste plusvalenze fittizie, ma chi erano i giocatori? Erano giocatori che non avevano valore o comunque avevano uno scarso valore, e quel valore veniva chiaramente amplificato, era un valore che poi diventava un valore impossibile da dimostrare, perché se un giocatore che non ha mai giocato in Serie C, in Serie B e in Serie A costa 3 milioni di euro, è evidente che è una plusvalenza fittizia, perché non è, è un valore che non esiste per un giocatore di quella categoria. Vorrei fare un piccolo esempio, e qui non me ne vogliano chi si sentirà sicuramente preso per il badero. La plusvalenza effettuata nello scambio tra Inter e Chelsea con un giocatore della primavera dell'Inter che è stato valutato 15 milioni, allora quella plusvalenza lì che valore ha? Perché un giocatore che non ha mai giocato in nessuna categoria professionista, perché stiamo parlando di un giocatore della primavera, non può valere 15 milioni, a meno che non sia Messi. Allora, noi speriamo che lo sia, che sia Messi, che sia Ronaldo, che abbia quel valore lì, altrimenti io non lo so che tipo di operazione è stata quella. Cioè, ci sono delle operazioni, poi sicuramente sono tutte operazioni genuine, legali, però sulle plusvalenze non c'è un organo oggi che può giudicare. E qui mi chiedono di Transfer Market. Allora, io, Transfer Market è un sito dove è evidente che si parla della, diciamo, della vita sportiva del giocatore. Quindi questo sito cosa fa? Pubblica, oltre alla foto, tutti i dati del calciatore, anagrafici e sportivi, cioè che ruolo ha, dove ha giocato, però nel valore del giocatore siamo distanti dalla realtà. E ti faccio un esempio. Cioè, se oggi Claudio Giuliani, che gioca nell'Albino Lecce, per non dire sempre Juventus, no? Perché sennò poi ci prendono in giro, e vale 1 milione di euro, perché Transfer Market dice lui vale 1 milione di euro. Il giorno dopo l'Albino Lecce lo vende a 5 milioni perché trova un acquirente che gli dà 5 milioni, Transfer Market il giorno dopo sostituisce il valore di 1 milione con 5 milioni. Quindi attenzione, Transfer Market dà un valore approssimativo, non è quello il valore del calciatore. Siccome c'è stato nel procedimento appunto di Forlì la procura, il PM, che ha portato come prova Master Market, non ci sarà mai nessun giudice che potrà prendere per buono quello che dice un sito che non è riconosciuto da nessun tipo di organo giudicante e non è neanche un perito legale. Quindi, questo per dire cosa? Che le plusvalenze sono plusvalenze che, si parla di plusvalenze di giocatori che hanno giocato a calcio a certi livelli, che giocano a calcio a certi livelli. Faccio un esempio così chiaro, così la gente capisce. Il famoso scambio Pjanic-Arthur, che è un esempio lampante, perché comunque l'hanno inserito come scambio gonfiato, con plusvalenza gonfiata. Allora, quello scambio lì, stiamo parlando di due giocatori. Uno gioca nel Barcellona, uno gioca nella Juventus. Sono tutti e due giocatori che uno è ancora tuttora nella nazionale, Pjanic, l'altro è stato nel giro della nazionale brasiliana fino a un anno fa. Quindi stiamo parlando di due giocatori veri, due giocatori che esistono dal punto di vista sportivo. Quindi nessuno può intervenire sulla valutazione del giocatore, perché non esiste un organo giudicante, non esiste un perito, perché non è un appartamento dove ci sono dei metri quadrati, dove c'è, perché tutti mi chiedono, ma scusa, ma ci sono i periti, le case, non c'entra niente, quindi non ci sono riferimenti. Il calciatore viene giudicato da chi lo compra e da chi lo vende. L'unico giudizio è quello, ad oggi. Quando domani ci sarà un organo giudicante che dirà quel calciatore attraverso alcuni parametri vale X e non può valere Y, da quel momento allora noi ci atterremo alle disposizioni. Ma ad oggi, se io dico che Pjanic vale 50 milioni, tu non puoi dire che non è vero, perché non lo puoi dimostrare. Io posso vendere Pjanic anche a 100 milioni, se c'è un'altra società che me lo compra. Questo, se non fosse chiaro, io
anzi,
a questo punto entro ancora di più nel merito. Però direi che fino a quando non ci sarà un organo preposto da parte della giustizia sportiva, ma anche dalla giustizia penale, visto che è un procedimento penale, allora, nel momento in cui ci sarà un organo che dirà, allora noi da oggi stabiliamo che quel giocatore con quei parametri, attraverso appunto le squadre in cui ha militato, il ruolo che ha, i gol che ha fatto, i cross che ha fatto, vale 10 e non può valere 30, allora a quel punto noi diremo va bene, siamo d'accordo. Ma fino a quel momento vale solo quello che dirà la società che lo venderà. Se poi trova l'acquirente, se ti ricordi Bellotti del Torino, era valutato dal suo presidente 100 milioni. A tutti lui lo dava a 100 milioni. Nessuno l'ha comprato, per cui Bellotti non poteva valere 100 milioni, perché era una richiesta impossibile. Ma oggi, se andiamo a vedere Osimhen, tutti parlano di 120 milioni, ma sono 120 milioni virtuali, perché i 120 milioni saranno 120 quando ci sarà la società che acquisterà il giocatore a 120. Però è abbastanza chiara la cosa, qui si sta parlando troppo di queste plusvalenze, di queste valutazioni gonfiate. La valutazione gonfiata esiste solo ed esclusivamente nei confronti di giocatori che non hanno mai giocato nei professionisti, perché un giocatore che ha giocato nei professionisti per una società, faccio un esempio ultimo, poi mi taccio, Baschirotto, che oggi gioca nel Lecce, è un giocatore oggi che il presidente del Lecce, se dovesse venderlo o pensare solo di venderlo, potrebbe chiederti 40 milioni, 50 milioni. È una valutazione eccessiva? No, è la valutazione che dà un presidente al suo giocatore, che in questo momento è un giocatore importante nel campionato di Serie A. Per cui la valutazione è soggettiva e la dà la società. Nello scambio tra due giocatori, se le due società si mettono d'accordo che il tuo giocatore vale 50 e il mio vale 50, io faccio lo scambio a 50. Nessuno può intervenire e dire non è vero, perché non vale 50, me lo devi dimostrare che non vale 50. Come fai a dimostrarmelo? Punto interrogativo e ho chiuso.
Guarda, come disse Tom Cruise in Codice d'Onore al Colonnello, sono stato chiaro, sì signore, cristallino. Quindi meglio di così non potevamo chiudere. Nicola, non abbiamo più tempo perché siamo in conclusione, quindi rimandiamo il tutto poi alla prossima puntata. Solo due cose velocissime tra i tanti messaggi che arrivano. A uno rispondo già io no, perché chiedono se c'è la possibilità, questo tipo di programma, di portarlo live in qualche televisione nazionale. Direi che non sarebbero interessati. Mentre invece, e la giro a te velocemente con la risposta conclusiva, chiedono se magari in qualche prossima puntata si potrebbe provare a portare qualcuno di questi protagonisti che noi facciamo sempre ascoltare dal vivo, insomma. Che dici? C'è la possibilità?
Ma io, assolutamente sì, assolutamente sì.
E allora ci organizziamo, così facciamo sentire anche dalla viva voce dei protagonisti che ci sono ancora, come hanno vissuto quel periodo e cosa ne pensano di quello che accade oggi. Grazie Nicola!
Grazie a te e grazie a tutti.